Un altro lunedì particolare in cui si sta a casa. Prof. Salmazzo.
Ma non è una vacanza.
Eccolo là. E infatti mi aspettavo un suo input forte e vigoroso. Non siamo in vacanza, anzi, ci sono pure i voti, giusto? Si fa lezione a casa con i compiti. Eppure sì. I voti? Ma come si fa? Si riesce, prof?
Non proprio i voti. Ma per i più grandi sì, una valutazione, ma finalmente una valutazione nel vero senso della parola, nel senso di ti dico se quello che hai fatto è sufficiente o meno per quello che ti ho chiesto, ti dico se hai sbagliato, se hai fatto qualche errore e ti dico anche subito quali sbagli hai fatto. Questa è la vera valutazione, non quella di mettere un voto e basta senza spiegazioni, perché quella diventa l'hanno definito un rito sanzionatorio, non una valutazione.
Ok, ecco, anche quindi... perché però in molti prof si chiederanno come arriviamo alla fine dell'anno, perché io ho letto, mi dica lei se sbagli, ci sono anche delle linee guida del MIUR, che l'anno scolastico comunque dovrebbe finire sempre a giugno, cioè non si va più avanti. E allora come facciamo? Promuoviamo tutti? Non li promuoviamo all'esame di maturità o agli esami, chi ci va? Quella questione è un po' complicata, vero prof, o sbaglio?
Sì, è decisamente un po' complicata, però anche nella circolare che è uscita, l'ultima che è uscita, il 17, con le linee guida per la didattica a distanza, c'è scritto una cosa molto importante, c'è scritto che ci si deve dar da fare all'interno della scuola con la collaborazione di genitori eccetera, perché la validità dell'anno scolastico non sia solo formale, che quella Cesana è uno dei primi decreti che ha fatto il governo, ma sia una validità sostanziale, quindi che i bambini non abbiano dimenticato quello che avevano preso e siano andati anche avanti nei limiti del possibile con il loro percorso di apprendimento. Sarà un pasticcio per via degli esami, ma se riusciamo ad uscire da questo periodo proprio brutto, diciamo dopo Pasqua, e se gli esami, come già da molte parti si ipotizza, sia quelli di licenza media che quelli della maturità saranno solo orali e fatti solo con delle commissioni interne, probabilmente il tempo si riesce a recuperare. Questi ragazzi saranno ragazzi un po' speciali per il titolo di studio che avranno? Forse sì, come i medici adesso a cui è stato tolto l'esame, giustissimamente l'esame di abilitazione, hanno detto è una cosa temporanea. Chi si ricorda, chissà se c'è ancora in giro qualcuno che se ne ricorda, di quello che successe durante la guerra, l'ultima guerra mondiale in Italia, e alla fine della guerra, sa che anche in quei tempi là certamente le scuole non potevano stare aperte sotto le bombe, ecco.
Certo, prof, questo
addirittura,
appunto è il momento in cui si sta a casa, i bimbi, che magari chi ha i nonni che vivono insieme a casa, può essere appunto anche un momento in cui i nonni ci raccontano magari chi ha vissuto l'esperienza della guerra, o comunque un dialogo maggiormente consapevole anche con i nonni, riorganizzare il tempo a casa, ecco, per esempio anche semplicemente organizzarsi la giornata, no? Darsi delle tempistiche, magari tutti quanti insieme, dire alle 8 si studia, alle 10 si comincia, che ne so, a preparare il pranzo. Secondo lei può essere una buona idea, prof?
Senz'altro, hai fatto due discorsi importanti. Uno, quello dei ragazzini con i nonni. I nonni ormai non sono nemmeno quelli che hanno memoria del fascismo nella seconda guerra mondiale, perché i nonni sono quelli come me nati subito dopo la guerra.
Certo.
Però, e tra l'altro c'è anche il consiglio di non far star troppo i ragazzini con i nonni se i ragazzini vanno un po' in giro, perché i nonni sono la categoria più a rischio. Però i nonni hanno la memoria degli anni 70, per esempio, che è un periodo che nei libri di scuola non c'è, e gli anni 70, che ormai sono 50 anni fa, sono un periodo di storia importantissimo per l'Italia, che spiega tante delle cose che a livello sociale, a livello politico, a livello dell'Unione Europea eccetera stanno succedendo adesso. Quindi, per esempio, se venisse dato un compito ai ragazzini, un compito di raccogliere le memorie di questo periodo dei nonni, magari si mettono assieme a fare una ricerca su internet, perché i nonni non sono poi così antidigitali. L'altro discorso è quello di organizzare il tempo. Ecco, anche questo è uno dei consigli che danno anche gli psicologi, di non lasciare che la giornata anche dei più piccini corra così un po' a caso, tra divano e qualche gioco, una passeggiatina fuori casa col cane. No, di dare un tempo alla giornata, dare dei tempi ai più piccoli, saranno i genitori che li danno, dicendo come dicevi certo. tu, non ci si alza all'ora che vuoi, ma entro le 8:30 bisogna essere svegli, sennò tra l'altro poi non dormono più la sera.
Esatto, più certo.
E per ai più grandicelli invece dare a loro la responsabilità di scandire il tempo tra piccole faccende in casa, contatti con gli amici via chat, quello che è, e momento dedicato allo studio. Tra l'altro studio nel senso di anche le didattica a distanza, che io spero che anche nelle nostre scuole qui in giro possano i ragazzi più grandi avere gli strumenti per fare.
Certo, però ecco prof, sulla tecnologia appunto, no? Leggevo proprio un'intervista all'amministratore delegato di Fastweb, mi pare, che parlava per esempio del telelavoro, no? Come adesso può essere definita la telescuola, se vogliamo, comunque i collegamenti a distanza, cioè che non ci si improvvisa, anche lo smart working non è che ci si può improvvisare, servono delle basi, e allora si investe anche molto sulla tecnologia a banda larga, però serve anche una svolta culturale, serviva o serve anche per il futuro, questo si può insegnare anche questo, prof?
Certo, purtroppo dobbiamo fare in emergenza quello che avremmo dovuto fare preventivamente, non per aspettarci queste disgrazie qua, ma comunque per andare verso una forma moderna che ha tanti vantaggi di tecnologia, avremmo dovuto farlo con calma. E una cosa volevo dire che mi è venuta in mente, che nella famosa circolare che è appena uscita si precisa che quella privacy che blocca tanto telelavoro delle amministrazioni pubbliche, purtroppo io ho esperienza diretta con una figlia, non può fare telelavoro perché il suo ente non si è organizzato con la tutela dei dati che ha inseriti al sistema se si fa un collegamento con l'esterno. Ma la privacy per le scuole, per la didattica a distanza, non c'è bisogno che venga richiesta e firmata, perché è già richiesta e firmata quando si fa l'iscrizione di ragazzini in scuola.
Okay.
Quindi di solito le scuole consegnano il foglio dove c'è scritto come viene fatto, vengono tutelati i dati, eccetera, e i genitori lo firmano. Per cui che non trovino questa scusa né i genitori né nelle scuole, che c'è bisogno di tutelare la privacy, non abbiamo potuto farlo, no, c'è già. Ecco, scusami se...
No, assolutamente, prof. Allora, in questo momento siamo chiaramente con un occhio di riguardo sempre a ascoltare i notiziari, vedere la televisione, informarci anche su internet, no? Oppure su Facebook, diciamo così, verificare le fonti. Cioè, sì. Perché può essere pericoloso, una fake news può generare ansia, panico e false credenze, cioè insomma, è un momento molto delicato questo, ancora di più, vero? Ne abbiamo parlato anche in passato, però questo è un momento molto delicato.
Sì, molto delicato. Guarda, mi è appena arrivata sul telefonino da parte di una delle figlie, che tra l'altro sta in Germania, la notizia che c'è un medico di Genova, di non so quale policlinico, che ha detto tutto felice di aver trovato il farmaco e di aver già guarito un anziano, ecco. E ne sta curando altri 10. Ecco, occhio. Io l'ho mandato immediatamente a dire: attenzione, aspetta un momento che arrivano le smentite. L'altro giorno girava una tabella della Croce Rossa dove c'era la tabella dei sintomi per distinguere fai da te a casa, raffreddore, influenza e coronavirus. Mezz'ora dopo è arrivata la smentita della Croce Rossa che mai aveva fatto quella tabella. Una fake simpatica che mi aveva fatto prendere un colpo è quella della sempre un messaggio sul telefono dove si diceva che era stato fatto il decreto che le scuole sarebbero state aperte luglio e agosto. Guarda, 10 secondi ci ho creduto, poi sotto certo. c'era il link per andare al decreto. Cliccavi lì sul decreto e ti veniva fuori un simpatico scimmione che ti faceva un gesto come dire ti ho fregato. Quindi era ironica la cosa, meglio perché così uno ci pensa anche, dice guarda come potevo caderci. Per cui sì, bisogna. Non tutti sono capaci di verificare le fonti. Per prudenza facciano meno di credere a quello che leggono, non c'è già scritta sotto la fonte attendibile.
Per non parlare, prof, di Facebook, adesso tanti si scoprono dei guru, danno, dispensano consigli, dispensano suggerimenti
anche noi.
Che cosa è bene fare. Allora, prof, ecco, nella vita normale si sa, i social sono anche una vetrina, no? Dove si appare molto, magari mettere una foto di quando si sta in giro, una festa, di qua. Adesso ci sentiamo un po' spogliati di questo, però è il momento in cui possono venire fuori proprio le relazioni vere, quando non abbiamo più queste... queste, diciamo così, questi filtri, ci può mancare qualche cosa, però ci rendiamo conto di quanto in realtà sono importanti, che ne so, una telefonata alla persona cara, un messaggio in cui si pensa prima di scrivere, perché sono cose importanti. Il come stai di una volta, cioè, che si chiedeva così, adesso il come stai assume ancora più valore, quindi il valore della parola e il valore del tempo, o sbaglio?
È giustissimo quello che dici, stai diventando un ripetente messaggio.
Sto studiando anche in questo momento.
E poi stai riflettendo anche tu, perché sì. Vero. E tra l'altro la parola parlata, cioè l'audio, e magari l'audio con la controrisposta, cioè veramente la telefonata, conta tanto di più che non lo scritto, e conta di più per verso la persona sola, verso l'anziano, verso la persona debole, sentire una voce, fare anche chiacchiere, anche dicendosi semplicemente cosa vedo dalla finestra, come il tempo, ma conta ancora di più. Torno sul discorso dei bambini, visto che la nostra è una trasmissione che pensa soprattutto alla scuola, conta per i bimbi che devono sentire, quelli piccolini, una coccola a voce, se non è un video in WhatsApp, almeno la voce della loro maestra d'infanzia, della scuola dell'infanzia, cosa che stanno facendo anche grazie a voi alcune scuole dell'infanzia del circondario. E per quelli che sono alle elementari, anche per loro conta la voce. Molto spesso alle elementari, anche per come i bambini sono dispersi sul territorio, poco pratici del digitale, eccetera, non hanno quelle bellissime cose di Google Suite gratis per gli insegnanti, che sono le classi virtuali. Ma basta il messaggio vocale, ancora meglio video su WhatsApp, in cui gli si dice cosa fare, non semplicemente gli si scrive di leggere da pagina a pagina. Quella intanto non è didattica, perché la didattica prevede un'interazione tra docente e discente. Non è chiamato didattica a distanza il fatto di mandare a fare dei compiti. Come minimo ci deve essere il ritorno, che quei compiti devono venire visti o corretti o valutati o almeno ascoltati in qualche maniera. E poi la voce dell'insegnante diretta è importantissima per i bambini,
ecco,
perché li fa non sentire isolati, perché ricordiamoci che fino a una certa età, tra l'altro, non c'è nemmeno il concetto tra schermo, distanza e parola. Quindi bisogna che tutti gli insegnanti si sforzino, che escano dal loro timore per il digitale o dalla loro timidezza a farsi sentire o a dare inserire il proprio numero di telefono in WhatsApp, cose di questo genere. Poi cancelleremo tutti questi numeri, non vi preoccupate, ma passerà, tenetevi assolutamente collegati. Scusa
no, assolutamente. Qua una considerazione, ci riflettevo anch'io, quanto mai come sempre competente. Senta prof, ci dice, allora, ne avevo già parlato di parasettima scorsa, no? Questi sono i momenti in cui si ha più tempo per stare a casa, quindi si legge un libro, si guarda un film, si fa un gioco. Però che libro leggiamo? Che film guardiamo? Cioè, voglio dire, sono momenti anche psicologici un po' particolari. Voglio dire, ci guardiamo un film drammatico, ci guardiamo un film vecchio, che ne so, di Staglioolio, qualche cosa attuale che ci fa ridere. Di che tenore, voglio dire, deve essere una cosa impegnata oppure una cosa che ci fa, diciamo così, alleviare questo momento, secondo lei?
Ascolta, parlo sempre per i ragazzini, per il problema a scuola. Visto che gli stiamo chiedendo di usare tanto lo schermo per motivi di fare compiti, allora evitiamo di farli anche guardare i film alla sera per studiare. Cerchiamo che quei film che guardano, e libri sarà un po' difficile perché se non li hanno in casa come fanno a recuperarli, punto di domanda, quei film che guardano siano quelli che fanno già contenuto per quello che stanno apprendendo, per il percorso che stanno facendo. Quindi che non siano film scelti a caso, ma che sia l'insegnante che dà a tutta la classe da vedere un certo film. Cioè, vediamo quello anche quell'altro da guardare la sera.
Cioè, si possono dare dei suggerimenti e poi confrontarsi su quello che si è visto, secondo lei?
Esatto, o quantomeno, certamente, perché ci sono dei bellissimi film a carattere storico, per dire Novecento, ad esempio, che è lunghissimo da vedere magari a puntate, L'albero degli zoccoli, quelli, ma tanti, veramente ce ne sono. Poi qualcosa di leggero per straviarsi, senz'altro, perché vedo che stanno facendo per televisione tanti film che ormai non facevano più, tipo ieri sera c'era Harry Potter o cose del
sì.
genere.
Beh, leggevo perché che no, si sta in media un'ora in più, un'ora in più al giorno, sì, in media davanti alla sì. Beh, c'è anche l'iniziativa del Comune di Belluno della consegna libri a domicilio, questa è una cosa meravigliosa, e c'è anche la rete delle sì. biblioteche che permettono, mi pare, di scaricare anche online alcuni libri. Insomma, sta venendo fuori, vede, sta venendo fuori qualche cosa di bello, e possiamo leggere anche i giornali, perché i giornali sono sempre un presidio importante, ascoltare la radio logicamente e informarci anche sulla carta stampata, anche questo.
Sai cosa sentivo stamattina alla radio? Dicevano che l'Italia è un po' indietro su questo discorso di leggere i giornali, perché giustamente i giornali li legge chi è abbonato, no? Altrimenti vedi solo il titolo e poi ti compare abbonati. In altri stati i giornali in questo periodo hanno aperto anche i non abbonati le loro pagine,
sì, vabbè,
per l'importanza dell'informazione.
Abbiamo comunque anche le edicole, prof, quando si va a fare la spesa un salto a comprare il giornale si può fare. Senta, prof, siccome abbiamo ancora un paio di minuti, mi diceva una cosa importante prima dell'inizio, due cose: le linee guida del MIUR e il rinvio dei concorsi, ne vogliamo parlare prima che termini il tempo?
Sì, allora, purtroppo il rinvio dei concorsi è dovuto tra l'altro a una questione burocratica che sarebbe da strozzarli, perché quei due concorsi che dovevano assicurare i nuovi insegnanti per l'anno prossimo, almeno circa neanche la metà, ma insomma qualcosa c'era, sono bloccati. Perché? Perché manca il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo collegiale ormai che nessuno si ricorda neanche più che ci fosse, che non può riunirsi telematicamente perché non ha gli strumenti, perché non ci avevano pensato, quindi tutto bloccato. E questo è molto 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 brutto. E l'altra cosa, perché dovevano uscire i bandi a febbraio, ma il bando non può uscire per questo motivo qua. E l'altra cosa che dicevi è
la
circolare del MIUR.
Sì.
Allora, io inviterei tutti, anche i genitori, ad andarsela a leggere questa circolare. Basta scrivere linee guida Ministero Pubblica Istruzione Didattica a Distanza. È datata 17 marzo, si legge in maniera molto scorrevole, non è assolutamente burocratica. E dà tanti, non solo fissa dei paletti ben chiari sulla didattica a distanza, definendola eccetera, ma anche dà tantissimi spunti che vanno bene anche per la didattica normale. È una cosa molto molto saggia, che tra l'altro finisce con una bellissima frase in latino che dopo casomai traduciamo,
sì.
Ibi sempre vittoria, ubi concordia est, c'è sempre una vittoria là dove c'è la concordia, il fatto di lavorare assieme.
Bello, ci serve.
Sì.
Benissimo, prof. Siamo in conclusione. Ci ha detto prima, quando le chiedevo dei film, magari ci accennava qualche titolo. Un libro che lei suggerirebbe di leggere adesso ai nostri ragazzi che stanno a casa? Bella domanda, perché dipende anche da che età.
Sì,
però,
sì, bella domanda, appunto. Un libro per i ragazzi di quinta superiore, anche terza, o per gli appassionati di storia, è Il Secolo Breve. Il Secolo Breve, che ce l'ho qua sulla scrivania, che è di un certo Hobsbawm, e che Il Secolo Breve sarebbe il 1900, che è storia ormai. Poi io consiglierei, per quelli di mezza età, diciamo dai 14 in su, tutti i libri che sono quei libri di Stephen King, sì, i libri di The Force of Falcones, i libri che sono quelli che ambientazione storica ma romanzo appassionante.
Allora, però, fine, dico, mi sono ricominciato uno dei miei libri, l'ho lessi tanti anni fa, mi sembrava il periodo giusto, Il deserto di Tartari di Buzzati.
Mamma mia, sì, ma non ti viene la depressione
no,
a leggerlo?
No, perché pensavo che c'era chi sta peggio. Prof, purtroppo è terminato il tempo a nostra disposizione. Ci risentiamo lunedì prossimo. Buona settimana,
sì,
prof.
Speriamo che ci sia uno spiraglio aperto verso una luce più luminosa.
Grazie,
di quella
prof.
Grazie a te, e ciao, e grazie a chi ci ha ascoltato.